Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora benvenuti alla puntata numero 40 di Full Gas, puntata numero 40, come al solito benvenuti 4-0, benvenuti, io sono Fabrizio Monaco e come al solito qui accanto a me c'è
Paolo Semmi, ciao a tutti.
Ben trovati e siamo nel mezzo di un torbinio di informazioni automobilistiche
Di tutti i tipi,
positive, negative, polemiche, gare che vanno, gare che vengono, ci troviamo nel mezzo di due gran premi, uno passato di Formula 1 che ha lasciato il segno secondo me per tanti motivi,
sì, sì.
E uno in Ungheria che vedremo a breve, ma che si preannuncia combattuto più che mai. In tutto questo si incastrano una serie di altre competizioni, il WEC, l'European Le Mans Series, il campionato italiano Gran Turismo, tutta la stagione GT che è infuocata, è piena di grandissimi piloti che si stanno dando battaglia.
Enorme, un calendario immenso.
Che terminerà piuttosto tardi quest'anno, perché andiamo a finire fine novembre, inizio dicembre praticamente.
Credo addirittura di sì, entro la prima settimana di dicembre.
Per quello riguardo la Formula 1, il GT sì. Si fermerà a novembre poi con le varie competizioni. Bene, allora, di cosa parleremo in questa 40ª puntata di Full Gas? Come sapete c'è stato il Gran Premio di Formula 1 in quel di Silverstone, dove è successo un po' di tutto e adesso ne parleremo.
Sì.
Ne parleremo soprattutto del fattaccio del botto tra Hamilton e Verstappen successo al primo giro.
Un colpo notevole.
Adesso ce ne sono sentite e lette di tutti i colori tra social, quotidiani online, riviste specializzate e quant'altro. E noi ne abbiamo parlato con un pilota. E che pilota, ragazzi, perché parliamo di Matteo Cressoni, che oltre ad essere l'attuale campione italiano Gran Turismo è impegnato quest'anno nelle massime competizioni GT, quindi nel WEC della European Le Mans Series, campionato italiano Gran Turismo di nuovo, e è un pilota con un'esperienza ventennale e ci ha dato il suo punto di vista poi su quello che è successo in pista. Da pilota, perché come sapete noi qui siamo interessati a chi la pista la vive,
a chi la conosce veramente,
esattamente, quindi abbiamo chiesto un'opinione da pilota di quello che è successo e tra poco lo sentiremo. Dopo Matteo Cressoni abbiamo come al solito Carolina Tedeschi, anche lei ci parlerà del Gran Premio di Silverstone dandoci le sue chiavi di lettura. E in finale di puntata, Paolo?
Questa volta, in onore della Silverstone passata la scorsa settimana, parleremo del Gran Premio di Silverstone del 1951, che è stato il Gran Premio che ha visto la prima vittoria del cavallino rampante. Un Gran Premio vinto da Froilán González, decisamente una pietra miliare storica dell'automobilismo.
Certo, che è vinto su quella macchina che poi Leclerc ha guidato in pista prima del Gran Premio di domenica scorsa.
E che anche Fernando Alonso guidò in occasione del 60°.
Ma chissà dove li trovano i pezzi di ricambio di queste macchine? Perché poi...
Beh, immagina Maranello...
non hanno problemi di questo tipo.
Diciamo che sono abbastanza capaci.
Una stampante 3D e via. Bene, allora, io inizierei subito a parlare un po' di quello che è successo in Formula 1 al Gran Premio di Gran Bretagna e andrei subito al sodo. Parliamo subito del botto. Ok,
sì, direttamente.
Perché ha monopolizzato le discussioni di qualsiasi tipo di media specializzato di automobilismo.
Sì,
è colpa di Verstappen, è colpa di Hamilton, è colpa di tutti e due, non è colpa di nessuno. queste sono le ipotesi, ok? Allora, io però partirei dai fatti, sì. Cioè partirei dalle motivazioni della penalità a Hamilton, perché poi ricordiamocelo, Hamilton ha avuto 10 secondi di penalità
che ha riassorbito praticamente subito.
Beh ragazzi, i valori in pista questi sono, al momento sono ancora questi, per cui non possiamo fuggire da questa realtà, magari con la fantasia sì, ma poi allora, perché è stato penalizzato Hamilton? Secondo la FIA è stato penalizzato perché durante la manovra di sorpasso lui non si è tenuto, non è riuscito a prendere il punto di corda, si è tenuto più largo e di conseguenza ha danneggiato Verstappen. Ok, questa è la motivazione ufficiale. Okay. Poi che sia giusta, sbagliata, opinabile, sono regole che vanno cambiate, su questo possiamo discutere, ma questa è la motivazione per cui sono stati dati 10 secondi di penalità a Hamilton. Ok, ora detto questo, entriamo nella dinamica dei fatti. Prima di tutto dobbiamo capire il punto esatto dove è avvenuto l'incidente, ok? Che è la COPS, una curva che è velocissima per quello che riguarda soprattutto le Formula 1. Da qualche anno a questa parte le Formula 1 fanno la COPS in pieno, Cosa significa? Che non, ovviamente non scalano, non frenano, la curva va impostata e si fa stando attenti a non oltrepassare poi il cordolo in uscita.
Esatto.
E questo particolare di non sorpassare il cordolo in uscita, io lo ribadisco sempre, è qualcosa che i piloti sanno fare se hanno i giusti riferimenti, se rispettano i loro riferimenti, ok? Quindi se impostano l'ingresso in curva in quel determinato punto, se applicano quell'angolo di sterzata, se fanno quella traiettoria in particolare.
Diciamo normalmente.
Esattamente. Cosa è successo? È successo che in quel frangente Hamilton era uscito molto meglio dalla curva precedente e anche sfruttando la scia si è affiancato a Verstappen quasi totalmente.
Sì.
Prima di entrare nella COPS si trovava in una situazione dove non poteva evitare il sorpasso.
Sì.
Penso di raccontare i fatti, ok?
Sì.
Una situazione per cui nessun pilota alzerebbe il piede.
No, non si può rinunciare.
Non esiste al mondo un pilota che in quella situazione, no, avendo preso l'interno e avendo affiancato la macchina dell'avversario, alzi il piede, ok? Lui che sostiene di aver frenato, ma perché ha frenato? Purtroppo non abbiamo l'ausilio delle immagini però
che non possiamo utilizzare
ma per motivi anche tecnici, perché questo podcast è audio, per cui siamo come in radio qui. Che cosa è successo? Che Hamilton dice, anche la telemetria lo ha confermato, che una toccatina sul freno l'ha data, ok? Ma perché l'ha data? L'ha data perché Non per evitare il botto con Verstappen, ok? Non era questo il motivo. Il motivo era che entrando a piena velocità sulla COPS fuori traiettoria ha raccolto dello sporco in pista sulle gomme di destra, sulle gomme interne.
Sì.
E a quel punto lui non era più nemmeno tanto sicuro di fare la curva. Per cui ha decelerato quel tanto che basta per fare la curva, ma come si vede nelle immagini è andato largo.
Sì, ha avuto comunque una deviazione rispetto alla traiettoria normale.
Esatto. Sì. È andato largo, non è riuscito a controllare la macchina, perché lui a quella velocità avrebbe fatto la curva semplicemente stando in traiettoria, era l'unico modo. Ma stando fuori traiettoria, interno e per giunta sullo sporco, la macchina tendeva ad andare dritta ed è quello che è successo. Ora, Verstappen dal lato suo, se ci fate caso, non ha stretto.
No.
Verstappen ha lasciato ad Hamilton lo spazio necessario per fare la curva se Hamilton fosse riuscito a prendere il punto di corda.
Sì, il tutto si stava svolgendo comunque in una dinamica che tutte e due pensavano fosse quella normale.
Esatto.
E in realtà non lo era.
È così, esattamente così. Allora, la domanda che dobbiamo farci è: chi ha colpa? Ok? Il mio personale parere, che ho avuto immediatamente guardando il Gran Premio, poi Paolo lo stavamo vedendo insieme.
E cosa
ho detto subito?
No, è stato immediato.
È un contatto di gara. Di gara. non c'è una colpa da parte di nessuno. Se vogliamo attribuire una colpa ad Hamilton perché ha tentato il sorpasso in quel punto, allora ogni sorpasso ha un rischio.
Certo.
Ogni sorpasso ha un rischio.
Certo.
Ragazzi, ci lamentiamo che in Formula 1 non ci sono battaglie. Poi quando ci sono battaglie diciamo, oh, è entrata assassina, ha provato ad ucciderlo. No, qui stiamo andando un po' fuori da...
Addirittura ho letto dichiarazioni della Red Bull dove pensano di dover nominare un avvocato che dovrà vedere... quali saranno gli svolti giudiziari della cosa.
Ecco, la Formula 1,
cose assurde.
La Formula 1 in questo senso fa veramente, è un mondo a parte, è un mondo a parte, perché in nessun'altra gara di qualsiasi altra categoria avresti mai visto una cosa del genere.
Infatti.
La Formula 1 è un mondo totalmente a parte. Quindi, ritornando ai fatti, Verstappen ha lasciato lo spazio giusto ad Hamilton per fare la curva. Se Hamilton fosse stato alla corda, Hamilton però non poteva stare alla corda, non per dolo, ma semplicemente perché si è reso conto che stava andando lì e ha fatto tutto il possibile per evitare non solo l'incidente, ma di andare fuori pista. Ragazzi, queste sono le battaglie che noi tanto auspichiamo. Ora, non è che se qualcuno poi in una battaglia esce fuori pista e magari si fa anche un po' male, come si è fatto per Verstappen, necessariamente è colpa dell'altro.
No, certo, c'è comunque un combattimento in pista, quindi determinate cose vanno accettate, è così, quello è il rischio del motorsport.
Il motorsport è pericoloso per definizione.
Sì. E quello è normale.
Il motorsport è pericoloso per definizione. Quando vai in pista, che sia una Formula 1, che sia un kart o un triciclo, devi sapere che un contatto con l'avversario ti può esporre a dei pericoli, ok?
Sì.
Il fatto che Verstappen sia uscito di pista, sia andato a sbattere, sia fatto male, per fortuna niente di grave, non fa in modo automaticamente che l'altro abbia delle colpe.
No,
è un contatto, mia opinione personale, è un contatto di gara.
Sì.
E mi auguro di vederne di battaglie
di
così.
Di vederne ancora, magari con meno conseguenze, ma di vederne ancora.
Magari con meno conseguenze, sì, però sì. Scusate, ma allora...
E comunque qualche altra l'abbiamo
ma
vista.
Villeneuve e Arnoux avrebbero dovuto dare l'ergastolo allora.
Sì. L'ha detto, lo disse Arnoux quando disse, scesi da lì, l'avessimo fatto oggi ci avrebbero arrestato.
Sì, poi contatti di questo tipo, poi sentiremo anche Matteo quello che ci ha detto, ma sono all'ordine del giorno in qualsiasi gara di qualsiasi categoria. Ora non so se in quanti seguano la Formula 2 e le formule minori. Paolo, noi siamo stati a Vallelunga a vedere la Formula 4.
Formula 4 abbiamo visto cose ben peggiori, se vogliamo.
Sì.
Passaggi veramente molto più stretti in punti molto più improbabili.
Esatto.
Non ci sono state penalizzazioni.
Nessuna penalizzazione. Piloti che, certo, lì per lì si è un po' arrabbiato, però poi li abbiamo visti nel paddock che prendevano il caffè insieme.
Sì,
per cui,
sì, esattamente.
Secondo me bisogna rimanere un attimo coi piedi per terra, perché da un lato noi invochiamo la battaglia in pista.
Sì.
Dall'altro, quando succedono queste cose, manderemo alla ghigliottina.
No, infatti.
Non è, secondo me, uno scenario questo plausibile per un motorsport che deve, una Formula 1 che deve riconquistare spettacolo e spettatori.
E spettatori, sì, ma quello sicuramente è qualcosa che, tra l'altro, è una battaglia che non vedevamo da anni, probabilmente dal famoso Leclerc-Verstappen.
Esatto.
Al Gran Premio d'Austria, che vedemmo, se non sbaglio, nel 2019.
Ci fu anche quando a Monza Leclerc diede quella sportellata ad Hamilton.
Esatto.
E Hamilton disse, ok, Leclerc mi ha fatto capire come dobbiamo guidare.
Sì.
Ragazzi, ma allora, cioè, ogni sorpasso...
Sì, no.
Bisognerebbe sanzionare qualcuno.
Va effettivamente considerato,
ripeto,
per quello che è.
Ripeto, il fatto che l'altra macchina sia uscita di pista
non
determina automaticamente una colpa dall'altra parte.
Sì.
Non siamo in strada, non è un incidente a un semaforo.
No. Cioè, è un qualcosa che avviene su una pista, avviene tra due persone che stanno lottando per una posizione, quindi è anche capibile che sia così.
Ma io sono veramente, quando ho visto la penalità mi ha fatto un po' lo stesso effetto dei 5 secondi a Vettel del Canada.
Sì.
Ho detto no ragazzi, cioè, non ci siamo.
No.
mi toglie spettacolo, mi toglie... Avevo quasi voglia di spegnere la televisione, sinceramente, però purtroppo... già sapevo che Hamilton avrebbe recuperato, perché purtroppo la differenza tra Mercedes e Ferrari quella è ancora per quest'anno, però è andata così, è andata così. Mentre invece Leclerc ha fatto un'ottima gara.
Sì, decisamente è stato molto al di sopra delle aspettative, sia lui sia la vettura.
C'è da dire che se non avessero dato 10 secondi a Hamilton si sarebbe beccato più di 20 secondi.
È una posizione falsata, perché
è una posizione falsata, cioè la lotta che c'è stata è perché Hamilton ha avuto quella penalità, ma altrimenti sì. Hamilton avrebbe detto vabbè ragazzi vi saluto, io vado.
E perché è mancato Verstappen,
sì vabbè, però sai l'incidente ci può stare, no? Nel senso, pista, ok, gara finita per qualsiasi motivo. Però la differenza tra le macchine in pista, soprattutto a fronte di una penalità che, ripeto, secondo me è stata un po' troppo severa, mettiamola in questi termini, nel caso in cui fosse stata annullata o comunque non presente, avrebbe dimostrato un divario per cui noi oggi non staremo qui a parlare di una Ferrari in rinascita,
ma
saremo a parlare di una Ferrari che si è presa 20 secondi e passa da...
È una Ferrari che comunque ha avuto un miglioramento, nel senso che ha dimostrato di poter migliorare qualcosa, sia dal punto di vista tecnico, meccanico, sia dal punto di vista della squadra.
Certo.
Si vede una squadra con una mentalità un pochino diversa rispetto a prima. Però bisogna rimanere, come dicevamo, con i piedi per terra, quindi comunque essere sicuri che non siamo a quei livelli.
Io ho letto delle dichiarazioni di Binotto, non riguardo la gara ma riguardo il 2022, perché abbiamo detto c'è stata la presentazione della macchina, descrizione, facilitare al sorpasso, e Binotto ha detto io ho visto la nostra macchina, non sono mica tanto sicuro che, che faciliterà i sorpassi, quindi
c'è ancora qualcosa da vedere.
Allora mi ricordo la sua famosa frase, dobbiamo analizzare i dati. Però ecco, spero che abbia torto, perché voglio dire, non vorrei che fosse un segnale che magari la Ferrari ha interpretato la macchina in un modo diverso da quello che doveva essere, no?
Sarebbe grave, questa volta sarebbe grave.
Però ecco, non mi stupirei se avesse ragione, invece, ti dico la verità.
Vediamo, perché ancora non voglio fare previsioni, non voglio fare ancora... Vediamo cosa succederà.
La strada è ancora lunga, la strada è ancora lunga.
La strada è lunga, quello è vero, però sai, si riparte tutti da zero, quindi vediamo se nel ripartire da zero almeno una piccola possibilità c'è.
Sì, diciamo che al di là poi di chi vincerà l'anno prossimo, io auspico sempre il ritorno dello spettacolo, perché ci siamo entusiasmati e il primo giro con le sportellate tra Hamilton e Verstappen, è entusiasmo che poi è finito subito, purtroppo.
Si è ridotto immediatamente.
magari durasse tutto il Gran Premio.
Sì.
Ecco, per esempio.
E non solo tra due o tre.
Esatto.
Quello sarebbe proprio l'ideale.
A proposito di spettacolo, c'è stata la gara del WEC a Monza, la 6 ore di Monza, e devo dire una cosa, lì lo spettacolo non manca, perché le sportellate che si danno, i colpi di scena che succedono, le rimonte, i pit stop che col cambio pilota sono veramente spettacolari, e distacchi minimi. Sì. Gli imprevisti tra i vari safety car che possono, ecco, lo spettacolo del motorsport dovrebbe somigliare sempre di più, secondo me, a quello che vediamo in GT.
Sì.
C'è tanta gente, probabilmente la stragrande maggioranza delle persone che guardano la Formula 1 che non guardano le gare GT e non si rendono conto dello spettacolo che si stanno perdendo.
Sì, è vero.
Ma quando si guarda una gara GT, che sia sprint, che sia endurance, fa veramente è tanto spettacolo.
Sì.
A questo proposito vi ricordo che ci sono due gare importanti nel giro di un mese, perché avremo la 24 ore di Spa e la 24 ore di Le Mans a fine agosto, il 21 agosto, se ricordo bene.
sì, mi sembra
dove la 24 ore di Le Mans è considerata la gara delle gare, quindi qualcosa che ogni appassionato dovrebbe vedere. E ci saranno ovviamente tantissimi piloti, amici di Full Gas, che abbiamo intervistato nel corso di queste puntate, e sono gare che io vi consiglio veramente di vedere nei vari canali, principalmente Eurosport, perché portano veramente tanto, tanto spettacolo, e sono macchine da un lato old style, no? Tranne le hypercar che le sono hypercar, ibride,
sì.
Ma sono macchine
che
ecco,
ancora rispecchiano l'automobilismo.
Sì, sì. Magari qualcuno è portato a pensare che, no, essendo macchine GT, lo spettacolo, come dire, anche la difficoltà di guida possa essere minore, ma vi assicuro che non è così.
No.
È tutta un'altra guida poi rispetto alle formula.
Per certi versi addirittura maggiore.
Sì, per certi versi è anche più complicato. Perché sai, con la Formula 1 sai che quella curva si fa in pieno, tieni giù l'acceleratore e sai che la macchina la fa. Con GT non è così.
Non è proprio così.
No. Comunque, allora, io direi, senza andare a perderci troppo in chiacchiere, di andare a sentire l'intervista che abbiamo realizzato con Matteo Cressoni, proprio per parlare del fattaccio, il botto Hamilton Verstappen. Andiamo a sentire cosa ci ha detto Matteo e poi ci ritroviamo per i commenti.
A dopo.
Amici di Full Gas, oggi abbiamo un graditissimo ritorno, un grandissimo ritorno qui sul nostro podcast. Sto parlando di uno dei piloti italiani più prestigiosi nel panorama automobilistico, e sto parlando di Matteo Cressoni. Ciao Matteo, bentornato.
Ciao, grazie.
Senti Matteo, io ti ho chiamato, ho chiesto il tuo contributo perché vorrei analizzare con te brevemente il fattaccio che è successo domenica scorsa durante il Gran Premio a Silverstone, ovvero il contatto tra Hamilton e Verstappen, perché se ne sono sentite un po' di tutti i colori, però l'opinione di un pilota è sempre qualcosa di estremamente importante, secondo me. Quindi la prima domanda che ti faccio così a bruciapelo è: che cosa ne pensi del contatto? Chi ha torto, chi ha ragione? Se c'è un torto o una ragione?
Ah, guarda, allora, io innanzitutto penso che ben vengano questi contatti, nel senso che vedendo e poi insomma sentendo che questa ormai Formula 1 è noiosa, non ci sono più le lotte di una volta, i piloti non sono più quelli di una volta e tutte queste storie qua, e finalmente dopo un po' di anni abbiamo qualcuno che può contrastare Hamilton per la macchina, per capacità e per tutte queste cose. Quindi alla fine chi ha ragione e chi ha torto, io penso semplicemente che sia un contatto di gara dove, analizzandolo da fuori, si è vista secondo me la poca lucidità e se mi permette anche di dire intelligenza da parte di Verstappen, dove essendo davanti al mondiale, avendo punti di vantaggio e avrebbe potuto perdere tranquillamente la posizione, dove poi, vista la velocità che ha mostrato in ultime gare anche a Silverstone, sicuramente avrebbe avuto una possibilità di sorpassare Hamilton. Dal mio lato io mi sento, ma non tanto la colpa nel contatto, ma la colpa generale magari di attribuirla più a Verstappen, perché Hamilton sicuramente doveva provarci. E Verstappen andava a destra o a sinistra ormai da un rettilineo. E quindi sinceramente mi sembra un semplice contatto di gara.
Sì.
dove chiaramente purtroppo è andata male a Verstappen, poteva andare male a Hamilton se portava via l'ala. Però sappiamo che con questi contatti a volte ti van bene, a volte ti van male. Se fosse stato in Verstappen l'avrei lasciato andare. Poi è chiaro che analizzandolo da fuori,
certo,
vedendo le immagini, è tutto molto semplice, no?
No, è chiaro.
Poi da fuori siamo tutti Ayrton Senna, chiaramente.
Certo.
Di commenti se ne sono sentiti tanti, chiaramente tanti anche incompetenti, perché poi quando si fanno i commenti dal bar sempre semplice, oppure quando non si è mai guidato una macchina, si è mai stato magari lotta in questi casi. Però lo vedo onestamente molto meno polemica di tutta quella che hanno creato, addossando mille colpe ad Hamilton, e voleva ucciderlo e avrebbe potuto fargli male. Cioè, tutte queste sono tutte cose onestamente da bar, perché
certo,
Chissà, insomma, motorsport è pericoloso, hanno fatto mille cose per la sicurezza, vabbè, è uscito, alla fine non si è fatto niente, chiaro che le velocità sono importanti, però io lo vedo come un semplice contatto di gara.
Ecco, la motivazione della penalizzazione di Hamilton da parte della FIA è stata che Hamilton non è stato in grado di prendere il punto di corda, quindi sostanzialmente ha fatto un banale overdriving, se vogliamo, e questo secondo la FIA ha messo in pericolo Verstappen. Eravamo in una situazione di evidente bagarre, no? Mi chiedo da pilota quanto pensi poi a prendere il punto di corda in quel momento? Mi sembra una valutazione un po' così.
Ma allora, la storia del punto di corda è una storia che si vede solo nei videogiochi.
Esatto.
Come motivazione dalla FIA. La FIA, d'altro canto, secondo me, per avere, tra virgolette, per rimanere dalla parte della ragione, cosa ha fatto? Ha dato una penalizzazione che sapeva benissimo che era inutile, perché poi 10 secondi lasciano il tempo che trovano, e quindi lì aveva tre scelte: o uscirne in piedi dando una cosa che, dicendo però vedete che l'abbiamo penalizzato, e però no, in realtà non penalizzandolo, o non adottavano nessuna diciamo tipo di penalizzazione, lì si sarebbe scatenato il putiferio. Mm-hmm. O nel caso opposto, se avessero adottato una penalizzazione ingiusta, secondo me, però pesante, anche lì si sarebbe scatenato allo stesso tempo il putiferio. Quindi la FIA ha fatto una roba che accontentasse un po' tutti, e soprattutto, come si dice da noi, si parasse un po',
certo,
il cosiddetto.
Certo,
ecco,
certo.
Ha fatto una cosa inutile, cioè nel senso che cioè, il punto di corda, quando sei in lotta, è andata una motivazione che magari è stata suggerita da qualche barman lì di qualche baracchino locale di Silverstone, cioè nel senso, proprio senso zero, ecco. Quando ti provi a difenderti, cioè, se te guardi i sorpassi, i contatti, vedi delle gare dove c'è, sono delle macchine che proprio, altro che punto di corda, girano completamente con delle traiettorie che non si sono mai viste, cioè, certo, nel senso, quindi
no, ma
fatto questa cosa diplomatica, dai, direi.
Sono assolutamente d'accordo con te. Io ti dico la verità: quando ho visto l'incidente in diretta, ho pensato, questo è un pure semplice incidente di gara, spero che non diano penalità. Questo è il pensiero che mi è venuto poi.
Certo.
Diciamo che secondo me è anche subentrato quella parte psicologica, no? Che dice, ok, vabbè, Verstappen è uscito, si è fatto anche un po' male, la botta l'ha presa, sì, ma insomma niente di grave, possiamo dire.
Certo.
E
certo,
allora magari, no, per accontentare il pubblico si è fatto qualcosa che non era nemmeno tanto previsto, e come dici tu hanno dovuto trovare una giustificazione. Ecco, io mi chiedo, un contatto del genere nel tipo di gare che fai tu, credo che non sarebbe
non l'avrebbero neanche analizzato, cioè, non,
esatto,
sarebbe, ma no, sono proprio cose che onestamente non esistono. Però nel caso di Hamilton, e poi trascinando una polemica che ormai va avanti da anni, allora vince solo lui, la FIA vantaggia solo lui, sono tutti per lui, se non avessero detto niente, fatto niente, allora lì ci sarebbe ancora scatenato l'ennesimo putiferio, inutile, ripeto, sì, inutile, però purtroppo propaganda popolare, come si dice, no? Quindi alla fine è quella che fa più chiasso di quello che è.
Certo. Certo.
In una gara nostra si sono viste delle robe, ma adesso prendendo, io purtroppo ho dovuto fare da spettatore alla gara domenica scorsa perché abbiamo avuto un problema.
Ho visto.
Se si va a guardare gli ultimi due giri, quando della GTE, quando Farfus attaccava il giapponese Fuji, dove il rettilineo gli dava delle sportellate, allora lì avrebbero dovuto arrestarlo e tenerlo a Milano i prossimi sei mesi, cioè nel senso, sono quelle cose, insomma, il bello delle gare, ecco, cioè, anche perché se si chiamano gare non è che si chiamano gite in autostrada,
certo,
se uno
certo
lo fa in autostrada è un discorso, se uno lo fa in pista, chiaramente nel limite della correttezza, ecco, perché poi insomma si vedono anche cose totalmente scorrette, però insomma io credo che sia una cosa proprio, la FIA non avrebbe dovuto fare niente, poi per una serie di cose insomma si sono sentiti in obbligo di fare un qualcosa che non penalizzasse Hamilton, perché alla fine 10 secondi, alla fine anzi forse ha movimentato ancora di più il Gran Premio, perché andare, certo, a passarlo all'ultimo giro, sennò sarebbe arrivato con 20 secondi di vantaggio, quindi no, alla fine ne sono usciti in piedi.
È chiaro, hanno accontentato un po' tutti.
Esatto.
Senti,
esatto.
Invece per quello che riguarda Leclerc, la Ferrari, prima di lasciarti un'ultima domanda, ma abbiamo visto prestazioni altalenanti, tu non so se hai avuto modo di seguire tutto il Gran Premio, però comunque
no.
Leclerc sta dimostrando di saper tirare fuori probabilmente il 110% da questa macchina, no?
Ma guarda, allora innanzitutto il Gran Premio non ho potuto seguirlo tutto, e ti dirò che l'ho anche visto a posteriori, sì, anche l'incidente e tutto quanto. Leclerc, vabbè, credo che sia un talento indiscusso, e secondo me è ancora, onestamente, ma non è una critica, è ancora, diciamo, un filo acerbo in alcune occasioni dove purtroppo per poter tirare fuori il 110%, quindi andare sempre oltre i limiti, commetti qualche errore, ma ci sta, cioè se guidi una Mercedes, una Red Bull ad oggi dai un secondo di vantaggio sugli altri, puoi andare via anche un filo conservativo. Se guidi una Ferrari dove magari ti capita due occasioni da podio l'anno, devi rischiare sempre il tutto per tutto.
Certo, certo.
È indubbio che sia un pilota dove la Ferrari deve blindarselo e tenerselo stretto per i prossimi anni, perché secondo me io credo che in un paio d'anni possa fare un salto di qualità anche a livello mentale, dove arrivi a livello che è oggi Hamilton, ecco. Che poi a livello di velocità io sono convinto che prendi i primi 15 piloti del circus, e a livello di velocità siamo tutti là. La differenza la fa che chi in 20, 22, 23 gare, come quelle che sono, non commette errori o ne commette meno degli altri.
Certo.
Tutto lì.
Chiaro.
Matteo, chi regge la pressione, insomma.
Beh sì, l'aspetto mentale, come sappiamo benissimo, è fondamentale.
Ad oggi è 90%, perché poi se devi mettere a guidare una macchina, metti su, ripeto, sul giro secco difficilmente vediamo delle grosse differenze. Poi la testa è quella che fa la differenza.
Certo. Matteo, ti ringrazio tantissimo, sei stato gentilissimo come al solito, e noi ovviamente riseguiremo in bocca al lupo prima di tutto per la 24 ore di Le Mans che si sta avvicinando.
E... sì, prima facciamo Spa, perché poi settimana prossima vado a Spa,
ecco.
Sta chiamata improvvisa, quindi vado a fare anche 24 ore di Spa.
Bellissimo.
Una macchina iper competitiva, quindi insomma abbiamo due tappe importanti, le prossime due, Spa e Le Mans, quindi vediamo.
Certo, in bocca al lupo per tutto, ovviamente noi ti seguiremo da vicino, faremo il tifo per te. Grazie ancora Matteo, buone vacanze.
Grazie a voi, sono un piacere, grazie, ciao Fabrizio, ciao.
E allora questo era Matteo Cressoni, che ho disturbato mentre era in vacanza, quindi mi sono anche sentito un po' in colpa veramente. No, ringrazio Matteo che è sempre gentilissimo, disponibilissimo, e ha aggiunto altri elementi a quello che noi avevamo detto, no? Però sempre nella stessa direzione.
Elementi pesanti, perché detti da un addetto ai lavori.
A me fa piacere che, come dire, un pilota del calibro di Matteo,
sì,
non solo sia d'accordo con quello che abbiamo detto, ma abbia messo in qualche modo anche il carico, no? Perché
sì,
poi lui ha detto cose molto importanti, cioè sostanzialmente ci ha voluto dire che secondo lui la FIA ha voluto un po' accontentare tutti,
sì,
magari anche il pubblico in televisione, che secondo me, non lo so, ma è una cosa che non va fatta.
No, la gara è una gara.
Sì,
innanzitutto.
Seguiamo un attimo un filo logico, no? Perché
sì,
ci sono ovviamente tifosi di Verstappen, tifosi di Hamilton,
certo,
e credo che siano equalmente distribuiti. Per accontentare uno fai un'ingiustizia all'altro, e ripeto, il fatto che sia andato fuori pista non vuol dire necessariamente che ci sia una colpa dall'altra parte.
Certo.
È un contatto, io lo classificherei come contatto di gara.
Contatto di gara, no, è la cosa più normale per poterlo giudicare, è quella.
Sì, in tutto questo però il campionato si è riaperto,
sì,
e quindi no, da questo punto di vista magari ha ragione la FIA.
Capiamo a questo punto qualche decisione.
Sì, poi tutte le polemiche di Horner, che va a dire,
sì,
Wolf, Toto Wolf è andato a mettere pressione agli steward, sì, alla FIA. Sì, questa fa parte della Formula 1 da sempre.
Sì, no, è un gioco psicologico che si cerca di portare avanti, ma diciamo, un po' difficile portarla avanti con due elementi come Horner e Wolf.
Sì, poi loro quindi... secondo me si divertono da morire, sì, a pizzicarsi, a stuzzicarsi, no?
Sì, esattamente.
Penso che sia questa la chiave di lettura corretta. Ma abbiamo l'opinione di Carolina Tedeschi,
sì,
che ovviamente ci parlerà adesso anche lei del Gran Premio di Silverstone, che secondo me segnerà uno spartiacque, almeno per questo campionato.
Molto netto.
Perché, come disse Hamilton con Leclerc, ok, adesso abbiamo capito come dobbiamo comportarci in pista, sì, penso che Verstappen avrà capito lo stesso.
Diciamo che l'avvento delle sprint race è stato l'evento minore, tutto sommato.
Sì, che poi ti dico la verità, a me è piaciuta.
Sì, è stata una gara abbastanza, tutto sommato, anche piccantina, insomma,
sì,
non male, non male.
Vuoi sapere cosa? Io l'avrei fatta più corta, 60 chilometri, non
sì,
100.
Io invece avrei fatto un'altra cosa, avrei seguito più il discorso che si segue in Formula 2 e in Formula 3, avrei fatto un gara 1 e gara 2, cioè un,
anche,
che ne so, un 30 giri e 30 giri.
Sì. Non male affatto come idea. Tu dici invece di fare un'unica gara,
sì,
da
sì,
quanti
sì,
giri erano Silverstone?
Sono 70 giri, credo.
Beh, sì, sì. Fai 2 da 35.
Fai 2 da 35, volendo anche 2 da 30, non voglio prolungare troppo.
Ma sai che ha un senso questa cosa, anche perché un Gran Premio di Formula 1 ormai si avvicina più alle 2 ore,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
2 ore è un'endurance, ragazzi.
Sì, comincia a diventare qualcosa che è anche difficile da sostenere in televisione, per cui non so, certo favorisce gli sponsor perché la visibilità è più ampia, perché, però
su due
non...
gare da 35 tu hai,
esatto,
comunque lo stesso grado di visibilità, non è,
forse
non è male,
copri addirittura un pubblico maggiore, perché chi non la può vedere la domenica la vedrà il sabato o viceversa.
Certo.
Comunque c'è questa cosa.
Noi la buttiamo lì, no? Se qualcuno
alla FIA, ascoltarci.
Se qualcuno alla FIA ci sta ascoltando, gara 1 e gara 2 non sarebbe, secondo me, affatto male. Anche perché, come ripeto, adesso la Formula 1 somiglia più a una gara... Allora, le endurance, no, somigliano più a gare sprint, perché
sì,
no, se le danno
di santa
ragione.
Sì.
E la Formula 1 adesso, no, anche come diceva Matteo, no, dal punto di vista tattico avrebbe potuto farlo passare e
sì,
magari ripassare due curve dopo, no? Allora c'è più tattica magari in Formula 1 che su un endurance,
sì,
e abbiamo stravolto il mondo.
No, il fatto di avere poi solo 30 giri probabilmente ti dà anche una spinta in più a fare di più.
Sì.
Non ti affidi solamente ai cambi gomme, non ti affidi... Certo, una cosa che forse ha contribuito a renderla più spettacolare è stato anche il fatto che siano state lasciate libere gomme, siano state
lasciate... Sì, vero.
Cioè, è un po' più, secondo me... È quello che abbiamo sempre detto.
È quel turno di prove libere due tra la gara sprint e
sì,
la gara vera che sinceramente non lo so, l'hanno buttato
sì,
lì, ci avanzava un turno di
vediamo,
prove libere, lo buttiamo là.
Vediamo.
Va bene, allora Carolina Tedeschi, andiamo a sentire Carolina cosa ci racconta del Gran Premio di Silverstone e poi ci ritroviamo per i commenti.
A più tardi.
Ed eccoci qui ragazzi, bentornati nella nostra parte dedicata alle news e al mondo della Formula 1. Cosa c'è da dire? Con cosa iniziamo? Lewis Hamilton contro Max Verstappen, Max contro Lewis Hamilton. Questo è il duello che ci accompagnerà, lo sapevamo, ma dopo tutto quello che è successo a Silverstone, ancora di più fino a fine della stagione. Prima di partire con questo duello molto acceso, vorrei fare un attimo un recap di tutto quello che è successo durante il weekend. Weekend che, per la prima volta nella storia della Formula 1, ha ospitato questa famosa gara sprint o sprint qualifying. Io, giusto per andare anche ad analizzare questo format nuovo che vedremo a Monza e vedremo in teoria Interlagos in Brasile, volevo andare a parlare un attimino della gara sprint, cioè... cosa abbiamo visto durante questo weekend? Allora, abbiamo visto un'ora di prove libere e vi dico già che a me il weekend con la gara sprint non dispiace affatto, proprio perché avendo soltanto un'ora di prove libere i piloti, poi arrivano in pista e devono fare Q1, Q2, Q3, si vede secondo me lo smalto di quei piloti che hanno una marcia in più nel capire la macchina il più veloce possibile e portarla al limite in poco tempo. Charles Leclerc, ad esempio, è uno di questi piloti. Come ad esempio anche George Russell, se proprio ne vogliamo dire due della leva giovane. Q1, Q2 e Q3 l'abbiamo visto e per me, sì, vero, nelle qualifiche normali dovremmo dare la pole al giro secco, perché vincere una gara e il giro secco sono due cose ben diverse. La gara è tutt'altra pasta. Il giro secco invece il pilota deve dare tutto per tutto, spingere la macchina al limite in un giro che gli vale poi la starting grid. Quindi già la prima modifica che io direi di fare è dare la pole a chi si merita il giro secco durante la qualifica normale al venerdì. E il sabato questo warm up iniziale carino, mi piace, si torna un po' ai vecchi tempi della Formula 1 e questa gara sprint io la promuovo. Perché la promuovo? L'obiettivo della FIA è stato quello, nell'introdurla, è stato quello di movimentare le weekend, portare spettacolo e appassionare ancora di più i telespettatori e, perché no, prendere un pubblico nuovo. Beh, così è stato, anche perché se noi andiamo a guardare alla fine della fiera l'arrivo della gara sprint, soltanto 4 piloti sono rimasti nella stessa posizione, quindi tutti gli altri o hanno sorpassato o sono stati sorpassati. Abbiamo visto Fernando Alonso che in partenza ha fioccato 5-6 macchine e ha animato completamente la gara sprint. È interessante anche perché, non essendoci il pit stop obbligatorio, i sorpassi avvengono in pista. Questo è un aspetto che ad alcuni piace, ad altri no. Onestamente a me vedere i sorpassi con le strategie non mi fa impazzire, invece vedere che i piloti si arrangiano in pista mi piace molto di più, perché alla fine il duello finale è tra piloti, non è tra, secondo me, pit stop, chi fa prima, chi fa dopo, undercut e overcut. Altra cosa interessante, innanzitutto sono 100 km nel bagaglio in più per tutti quei rookie che sono arrivati in Formula 1 quest'anno, quindi chilometri in più, esperienza in più, ma anche per i piloti che hanno cambiato team. Quindi è davvero un'ottima occasione per stare in pista più tempo e soprattutto, tramite la gara sprint, racimolare qualche posizione se si riesce, ovviamente, e non fare come Sergio Perez, e partire poi con una buona partenza e una buona posizione nella gara di domenica. Ecco, io darei anche qualche punticciolo in più, quindi non soltanto ai primi tre, ma magari hai una top 6, top 8, top 10, insomma, comunque qualche punticciolo in più. Io avevo la paura, onestamente, di vedere piloti poco aggressivi, perché la gara e i punti si portavano a casa di domenica, perché c'è un budget cap. In realtà non ho visto questo approccio, anzi, i piloti secondo me ancora una volta hanno dimostrato che quando si tirano giù la visiera e vanno in pista, a prescindere da cosa ci sia in ballo, loro tirano giù tutto quello che possono tirare dal cielo. Quindi questo è sicuramente un aspetto interessante che va a favore della FIA a livello di ascolti, di audience, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è una gara sprint che secondo me è leggermente modificata qui e là, però i piloti si divertono, a molti telespettatori si lamentano di una Formula 1 molto lunga e invece questi 20 giri, 17 giri, 20 minuti, 25 minuti di gara sono secondo me molto molto interessanti. Spostiamoci invece a quello che è la gara di domenica. La gara di domenica è stata molto animata e tutti sappiamo il motivo, perché c'è stato questo scontro Lewis Hamilton Max Verstappen che onestamente ce l'aspettavamo prima o poi. Non ce l'aspettavamo con questa foga, con questa cattiveria, già dopo 10 gare inizio della stagione, quando ci sono 23 gare in calendario. Ma anche qui, io non sono qui per dare la colpa a nessuno, perché l'ho già detto anche sui miei canali social, io credo che effettivamente il feeling e una panoramica generale la possono dare soltanto i piloti che corrono, hanno corso, specialmente in Formula 1. Perché secondo me, sai, noi da casa è facile commentare, siamo molto più lucidi, ovvio, però secondo me a 300 all'ora la COPS, quando ti stai giocando alla prima posizione, forse quella lucidità non ce l'hanno proprio i piloti in quel momento. Quindi secondo me davvero loro hanno palpitazioni diverse, 300 km all'ora, delle motivazioni diverse che li spingono a voler superare l'avversario, insomma hanno una quadra molto più completa. Ma detto questo, andiamo a capire insieme alcuni punti che possono essere molto interessanti per capire quello che succederà in futuro, perché poi alla fine questa è la cosa importante. Noi ci sposteremo non questo weekend, il prossimo in Ungheria, ma siamo soltanto all'undicesima tappa. Lo scontro era inevitabile perché comunque il passato insegna e tutti i grandi piloti che si contendevano all'epoca, nel passato, il titolo, sono arrivati prima o poi allo scontro. Mi viene in mente Rosberg e Hamilton, vabbè, più blasonati Alain e Ayrton, e quindi era inevitabile. Però tipo Alain e Ayrton si sono toccati palesemente all'ultima tappa della stagione. Qui siamo soltanto alla decima gara, ma facciamo un passo indietro. L'aggressività eccessiva, che noi ovviamente diciamo che è eccessiva di entrambi, uno nell'attacco, l'altro nella difesa, ragazzi, ci sta, perché noi parliamo, ma Hamilton aveva tutti i suoi buoni motivi per tornare a casa sua e vincere dopo che non toccava il primo podio, il primo piazzamento sul podio da mo, sia per le pole position che per la gara di domenica. Quindi era super iper affamato in casa sua con tutti i tifosi, ha fatto tra virgolette la pole che non è pole al venerdì. In gara sprint Max l'ha fioccato, cioè lì si è chiusa la vena, ha detto o lo sorpassi i primi due giri o se no la gara è già finita. Quindi lì si è chiusa la vena, super aggressivo, ragazzi, ci sta. Col senno del poi diciamo è un po' too much, però l'importante è che Max stia bene, però da casa quel primo giro, ragazzi, è stato da pelle d'oca. Max, dal canto suo, non è sicuramente il pilota che alza il piede, e lo conosciamo, l'abbiamo sempre saputo, ha un talento importante, fenomenale, ha un'aggressività quel ragazzo, indipendentemente dal pilota che ha davanti, sono 4 volte campione del mondo, 7, 2, mai campione, insomma, lui è aggressivo in toto, in tutti gli aspetti, e quindi è stato molto aggressivo anche nella difesa. È successo quello che è successo. Max 0 punti, è andato all'ospedale, tutto ok, impatto con una forza G importante. Lewis Hamilton, nel bene o nel male, prende questa penalità di 10 secondi, ma alla fine della fiera vince. Ora, la gatta da pelare importante per la FIA da adesso in poi, perché probabilmente, adesso io non voglio dire che Lewis Hamilton dovrà prendere una penalità maggiore a destra e a sinistra, sicuramente forse Lewis ha una percentuale leggermente in più di responsabilità, anche se secondo me Max non è lindo in tutto ciò, anzi si prende anche lui delle belle colpe se guardiamo a quello che ha fatto Charles Leclerc, che ha alzato il piede. Detto tutto ciò, la cosa interessante è capire le decisioni della FIA. Loro sapevano in principio che 10 secondi a Lewis Hamilton non gli avrebbero fatto tra virgolette nulla. Ora non bisogna dare le penalità per andare a rovinare o a compromettere la gara di qualcuno, però la penalità serve per, come un po', punizione, diciamo così, perché altrimenti penalità non le diamo, cioè questo è il fondo. Ecco, allora, dare 10 secondi e basta, che alla fine della fiera sai che Lewis Hamilton andrà a vincere questo gran premio, sapendo che l'altro suo competitor, main competitor al titolo, ha portato a casa 0 punti ed è in ospedale, ecco, forse, ma giusto per una questione anche di correttezza generale, gli avrei dato 15 secondi in più, cioè 15 secondi, 20 secondi, così da dire, Lewis Hamilton magari va comunque a podio, ma non mi vince. Però capisco che in casa loro, in casa sua, diventa un po' più complicato, come era successo in Austria tra il contatto con Charles e Max, che ovviamente Max non gli avevano dato nessuna penalità all'epoca, quindi insomma a Red Bull Ring c'era stata molta festa. La cosa interessante ora è cosa succederà adesso, cioè gli equilibri sono rotti, non sono compagni di squadra, ma prima c'era un equilibrio sportivo, diciamo così. Invece anche nelle dichiarazioni di entrambi, Max che ha fatto un post dicendo che Lewis Hamilton è stato irrispettoso nel festeggiare in quel modo, eccetera eccetera, Lewis Hamilton che anche nel post ha cercato di creare un palliativo, ma ai microfoni con Sky Sport insomma si è fatto vedere ben agguerrito, dicendo che non ha paura di Max Verstappen e che lui, a differenza di tutti gli altri, il piede con Max non lo alzerà mai. Insomma, si sono un po' dichiarati guerra sportiva. Una guerra sportiva che era già iniziata dai team, con tutti la Mercedes che beccava la Red Bull per i pit stop, per le ali, per le gomme, per il motore, insomma l'abbiamo vista davvero di qualsiasi colore. Quindi adesso c'è da capire innanzitutto se questo contatto di Max gli abbia dato delle conseguenze a livello psicologico, questo lo capiremo in Ungheria, o arriva super aggressivo, o è stata una botta importante e non sa come gestirla. Io mi immagino Max aggressivo, onestamente. Avremo altri contatti, secondo me qualcosa sì, perché si ritroveranno sempre loro due là davanti, a Max prima o poi una roba cercherà di dargli una ruotata indietro, un po' come ha fatto Senna, o dico, non penso proprio così plateale, ma qualcosina del genere sicuro. E la FIA avrà ancora delle belle gatte da pelare nel cercare di capire, perché poi diventa molto complicato dare delle penalità quando è tutto un pochettino borderline e ci sono proprio quei due piloti che si stanno lottando per il titolo. Quindi finché sei la decima gara puoi dare anche delle penalità più o meno lucide e sobrie. Quando poi sei agli ultimi gran premi lì ti devi prendere delle grosse responsabilità. E allora lo capiremo insieme. Detto questo, io voglio fare ovviamente una menzione a Charles Leclerc, che ha costruito lui la Ferrari e anche Sainz, però Leclerc è stato un po' più l'exploit, ha fatto un weekend pazzesco, la Ferrari che doveva arrivare a Silverstone senza ottenere grandi prestazioni, invece non è stato così. col passo, aveva un passo fantastico con le medie, peccato perché probabilmente con una penalità di qualche secondo in più avrebbe vinto lui. E tenersi dietro Lewis Hamilton per 50 giri, poi essere superati gli ultimi due, ovviamente rosichi abbastanza, però si cerca di portare a casa il positivo e ci sposteremo in Ungheria, che a carta in teoria è una pista buona per la Ferrari, una delle poche piste buone rimaste, se togliamo poi anche Singapore, forse avremo Sochi. E quindi ha fatto davvero un ottimo lavoro, io lo ripeto ancora una volta, non vedo l'ora e spero e mi auguro nel 2022 in una Ferrari molto competitiva per il titolo, così da vedere Charles Leclerc innanzitutto con delle gioie per lui perché se le merita, ma anche con delle gioie per noi perché eravamo già tutti pronti a dire a casa loro parte 2.0 post europei con Mancini, quindi eravamo già tutti molto carichi. Altra nota di menzione la voglio fare assolutamente a Fernando Alonso, che ha animato con cuore e pelle tutto il weekend, per tutti quelli che dicono che Fernando non doveva tornare in Formula 1 e non dovesse tornare in Formula 1, beh, lo sta dimostrando palesemente che non ha bisogno di scusarsi, di giustificarsi con nessuno. Settimo al sabato, settimo alla domenica, si portano i punti a casa la domenica, ma che cosa ha fatto in gara sprint, ma soprattutto che cosa ha fatto anche alla domenica, con dei sorpassi pazzeschi, un pelo di cattiveria, lucidità e grinta agonistica che noi vogliamo vedere onestamente da casa, perché non è che vogliamo vedere i sorpassi di Hamilton su Lando Norris che quasi si sposta, ecco, questo non ci piace, noi vogliamo vedere la battaglia, sempre safe, ma la vogliamo vedere. E Fernando ancora una volta davanti al suo compagno di squadra, poi mi piace perché è sempre bello aggressivo, tra l'altro io mi auguro e spero che in Alpine ci sia una, così si dice, ma lo speriamo, un'armonia in toto nella squadra, perché sappiamo che Fernando nel passato non è stato un pilota molto facile da gestire, soprattutto in McLaren, quindi lo vedo abbastanza sul pezzo e non vedo l'ora davvero di vederlo poi di nuovo in Ungheria. E l'ultima nota, menzione che voglio fare a Sebastian, che mi dispiace poverino, non è riuscito a concludere tanto, ha concluso bene in gara sprint però si portavano a casa punti, e non ha concluso bene perché si è girato da solo, poi c'è stato un ritiro in gara di domenica, però non so se un po' tra sponsor prese tra virgolette di posizione o prese filosofiche da parte di Aston Martin, sta di fatto che Sebastian, lo voglio dire per le persone che non lo sanno, ha pulito, ci sono proprio delle immagini che dopo ho finito il Gran Premio lui si è messo nelle tribune a pulire col sacchetto della spazzatura, a tirare su tutti i rifiuti che i tifosi avevano lasciato. È stata una bella immagine, campione dentro, campione fuori. Poi magari ci sarà sicuramente stata forse anche una campagna da parte dell'Aston per fare questa cosa un po' green, però non ha importanza, Sebastian c'è stato, o se è stata anche di sua principale iniziativa non lo so, però comunque ha fatto tutto questo. Quindi io, con tutto questo purpurì di confusione, di animi agitati dal mondo della Formula 1, vi aspetto settimana prossima pronti ad analizzare non solo l'Ungheria ma anche a capire le ultime news che andranno a movimentare, chissà, magari il mercato piloti e questa situazione on fire tra i due, Max Verstappen e Lewis Hamilton. Ciao!
E allora grazie a Carolina anche per il suo punto di vista, ha aggiunto degli spunti di riflessione direi molto interessanti.
Perfettamente allineati con i nostri, devo dire.
Sì, assolutamente sì. E, insomma, di questo Gran Premio dicevamo che no, sarà un po' lo spartiacque secondo me per il resto del campionato.
È stato il primo, quindi è giusto che sia quello che divide in due.
Ma in genere ci sono questi episodi, no, che caratterizzano magari una gara, sono episodi che durano magari un secondo,
sì,
e però poi dettano quello che sarà la linea per il resto del campionato e magari anche per i campionati successivi.
Sì.
Perché non possiamo negare che lo spettacolo c'è stato, ripeto, secondo me è stato un po' rovinato da quella... Da quella penalità.
Sì, che poteva anche non esserci.
O meglio, la penalità magari in quanto tale l'ha aumentato lo spettacolo, perché ha permesso di vedere la Ferrari davanti e sì, fino a due giri dalla fine. Però sì, penalità ingiusta, non so, io la considero personalmente ingiusta. E tutto quello che ha detto Carolina è pienamente condivisibile. Gara sprint, secondo me è stata positiva. Io l'ho vissuta bene.
Sì. Piacevole, molto piacevole.
Per cui
combattuta, è stata una gara che comunque ha offerto qualcosa.
Io non vedo l'ora di vederla a Monza, sinceramente.
Monza potrebbe essere addirittura ancora diversa.
Sì, perché vabbè, il circuito è totalmente differente. Sì. E nel frattempo in Ungheria. Oh, Carolina diceva: vediamo come arriva. Con che intenzioni arriva Max in Ungheria, ma io credo di saperlo già, perché sì. conoscendolo da quello che si legge poi sui giornali e interviste e cose varie, ma so già che gliela farà pagare. Non stile Senna?
No, forse qualcosa di più sottile prevedo, perché sicuramente poi anche Red Bull interverrà per mitigare leggermente la cosa, per non farla diventare pericolosa.
Però una così. Sportellata in pista gliela
però
darà.
Però qualcosa uscirà.
Sono fermamente convinto che una sportellata gliela darà. Non a buttarlo fuori, perché poi sinceramente no, queste cose no. Intenzionalmente veramente antisportive, non esiste proprio.
Passerebbe dalla parte del torto, però.
Sì. Dopo tutto questo disquisire su un incidente, non penso che si era mai capitato fino adesso di fare una puntata praticamente focalizzata su un incidente.
Su un incidente, è vero.
Andiamo, Paolo, ci introduci un attimo il tuo contributo.
Beh, torniamo alla Silverstone di molti anni fa, diciamo di 70 anni fa circa, ed è la Silverstone in cui la Ferrari ha avuto la sua prima vittoria con la vettura che abbiamo visto transitare sui rettilini sempre di Silverstone quest'anno con Charles Leclerc, la 375 di Formula 1 appunto. Una macchina che è stata il primo diciamo la prima che ha donato una vittoria alla Ferrari, quindi
che
ha
già
dato qualcosa.
È un evento molto importante perché
quindi appunto quella Silverstone è stata una Silverstone che ha segnato una pietra miliare un po' in tutta la storia dell'automobilismo, perché poi sappiamo cosa è successo dopo.
Sì, ce lo ricordiamo perfettamente. Allora ce lo andiamo ad ascoltare e ci ritroviamo dopo per i saluti.
A dopo.
Dimentichiamo per un attimo l'effetto suolo e il turbo ibrido. Lasciamo da parte per un momento la fibra di carbonio, l'aerodinamica e la progettazione computerizzata. Cosa rimarrebbe della Formula 1? Acciaio e alluminio, pistoni e carburatori, olio e benzina bruciati. Di questo era fatta la Formula 1 degli anni 50. Un tempo che ha visto nascere competizioni e campioni rimasti nella leggenda. Marchi immortali e meteore di un motorsport che non c'è più, ma che continua ad insegnare qualcosa anche ai giorni nostri. Tra loro un simbolo di velocità e successo, nato in un piccolo paese della provincia emiliana, dall'inventiva di un uomo proiettato alla sfida, la scuderia Ferrari. È interessante tornare a raccontare la prima vittoria del team che da oltre 70 anni rappresenta l'Italia nell'Olimpo Mondiale del Motore ai massimi livelli, il Gran Premio di Gran Bretagna del 1951. Anche per capire fino in fondo come, nonostante il trascorrere degli anni, le dinamiche che determinano il successo o la sconfitta di un Gran Premio di Formula 1 siano sempre basate su un mix di guida e strategia, che non è cambiato nel tempo. Il fattore umano di quel primo successo a Silverstone, il 14 luglio del 51, è Froilán González, il pilota della Ferrari 375 Formula 1, vittoriosa in Inghilterra. Nato ad Arrecifes, nella provincia di Buenos Aires nel 1922, figlio dell'importatore Chevrolet del luogo, González è uno dei piloti migliori in quel periodo. È un lottatore e, malgrado il fisico imponente che gli vale il soprannome di Cabezón, testa grossa, da ragazzo si dedica a diverse discipline sportive: calciatore, nuotatore e ciclista, prima di balzare in sella a una moto o di calarsi al volante di un'automobile. Il suo destino lo porterà proprio nelle quattro ruote, entrando a far parte della scuderia nazionale argentina sostenuta da Juan Perón, insieme a Juan Manuel Fangio, la stessa con cui vince la Costa Nera, una famosa corsa sudamericana in cui un solo colpo annienta un trio di anziane Mercedes W163.
Las máquinas Mercedes-Benz comenzaron a fallar y tanto Lang como Fangio, aún sin perder los puestos de privilegio, fueron abriendo posibilidades de triunfo a sus rivales, entre los que comenzaron a destacarse González y Galvez, conductores de dos Ferrari.
Lo fa vincendo con una Ferrari 166 2 litri turbo, che l'equipo dell'Automobil Club argentino aveva preparato per farlo correre, e ammaliando Enzo Ferrari, che imputa alla scarsa combattività dei suoi piloti il fatto che la neonata Ferrari non fosse ancora riuscita a vincere un gran premio. Fangio, che è più vecchio di 11 anni, con il giovane connazionale è generoso di consigli, e Gonzales nel 1950 sbarca con lui in Europa. Juan Manuel guida per l'Alfa Romeo ufficiale, mentre Froilan partecipa al primo campionato del mondo con la Maserati della scuderia privata Achille Varzi. Gonzales con la vettura di quell'anno non vince nulla e non guadagna punti, ma lascia comunque un segno nella mente di Ferrari, combattendo ad ogni curva come se fosse in lotta per il campionato. E per il 1951, non ancora 29enne, affianca Alberto Ascari come secondo pilota, ma il suo destino è quello di entrare negli annali del cavallino rampante da primo ed arrestarci per sempre con quella corsa leggendaria che darà l'avvio a una storia di successi e vittorie. Ferrari lo descriverà anni dopo come un pilota che alternava periodi felicissimi di velocità inconsuete, addirittura sconosciute, con allarmanti pause. Quando si trovava in testa, rallentava fino a farsi inspiegabilmente superare. Quando inseguiva, era un demolitore di avversari. La componente tecnica di quel primo trionfo è la Ferrari 375 di Formula 1. Un capolavoro di tecnica automobilistica partorito dalla mente geniale di Aurelio Lampredi, leggendario motorista delle prime vetture del cavallino, che aveva realizzato già nella stagione 50 il propulsore V12 da 4.500 cm3 con il quale la scuderia aveva compiuto il suo debutto. È una vettura che può confrontarsi ad armi pari con l'avversaria di allora, l'Alfa Romeo 159A, dotata di un V8 da 1.500 cm3 con compressore volumetrico Rutz a due stadi, condotta alla vittoria l'anno precedente da Fangio. E lo può fare basando la sua competitività più che sulla potenza assoluta, 380 cavalli contro i 425 dell'Alfa sovralimentata, su un consumo di carburante che in alcune gare arriva addirittura a un terzo rispetto a quello della vettura rivale, riducendo così la frequenza delle fermate per i rifornimenti molto più elevata per le alfette della scuderia lombarda. Un vantaggio che permette alle 375 F1 di Ascari, Villoresi e Gonzales di tenere testa in maniera decisa alle vetture del quadrifoglio nei primi 4 Gran Premi della stagione. Ascari infatti è il primo a portare un podio alla rossa, il secondo posto nel Gran Premio di Monaco dietro a Fangio, mentre Gonzales guadagna il secondo gradino del podio a Reims, in Francia, sempre alle spalle del connazionale argentino. Due settimane dopo quel Gran Premio di Francia, si giunge al Gran Premio di Gran Bretagna sul circuito di Silverstone, il quinto appuntamento di quel mondiale, dominato nelle prime 4 gare soltanto dalle Alfa. Silverstone è l'ex aeroporto inglese su cui la Formula 1 ha dato l'anno precedente il suo primo start ad una corsa valida per il neonato campionato del mondo di Formula 1, nella quale l'Alfa Romeo di Nino Farina ha trionfato e dove la Ferrari, insoddisfatta dalle condizioni economiche dettate dagli organizzatori, ha preferito non partecipare. Ma questa volta, per la Ferrari, la vittoria è nell'aria.
A welcome sight for early visitors to the Grand Prix at Silverstone, Britain's two BRMs being tuned up on the course and, yes, ready to race.
In questo weekend inglese di luglio, la battaglia ci sarà. Sin da subito si fa evidente il dominio in pista degli amici rivali argentini, alla guida delle due vetture italiane. Gonzales e Fangio si affrontano durante le prove del venerdì a livelli altissimi, con Froilan, che è più veloce anche del suo alter ego, Juan Manuel, gli strappa la pole position con un secondo netto di vantaggio. Si trovano in una griglia di partenza che dietro ai due argentini schiera al gran completo la nutrita compagine dei piloti italiani. Nino Farina, Felice Bonetto e Consalvo Sanesi per l'Alfa Romeo, oltre ad Alberto Ascari e Luigi Villoresi per la Ferrari. La gara si terrà il giorno successivo, di sabato, in una consuetudine dell'epoca inusuale per la Formula 1 dei nostri giorni, ma nel rispetto di una tradizione religiosa che per molti anni impedirà in Gran Bretagna e in Olanda di disputare i Gran Premi nel giorno destinato al riposo. E vista la decisa combattività mostrata durante le qualificazioni, quella del giorno dopo si preannuncia una partenza esplosiva. Gonzales racconterà anni dopo in un'intervista: chiunque fosse partito in anticipo avrebbe subito una penalizzazione di 5 minuti. Eravamo così spaventati da questa minaccia che quando la bandiera si abbassò, i tre della seconda fila ci superarono, seppure solo momentaneamente.
Si annuncia anche un grande confronto tecnico quest'anno al Gran Premio d'Inghilterra, conteso dai protagonisti dell'automobilismo di oggi. Lo spunto iniziale di Bonetto è subito superato da Gonzales, il 12, che conduce con esuberante temerarietà. Solo per un tratto Fangio, il 2, riuscirà a spodestarlo.
Felice Bonetto, forse il meno noto degli italiani ma sicuramente il più rapido in quella partenza, prende infatti immediatamente la testa della corsa con l'Alfa Romeo, riuscendo dalla sua settima posizione a scavalcare la fila che lo precede ed attestandosi al comando. Dietro di lui Gonzales inizia la rincorsa e l'exploit del pilota italiano termina già al secondo giro quando la Ferrari dell'argentino riesce a superarlo. Fangio non resta fuori dalla competizione ed insegue immediatamente il connazionale, deciso a riportare l'Alfa Romeo in testa alla gara. La sua 159A è più leggera della Ferrari di Gonzales, ha caricato meno benzina in previsione dei rifornimenti che dovrà portare a termine durante la gara, nel tentativo di guadagnare la testa del GP con il vantaggio della maggior velocità imposta alla vettura dalla potenza del suo motore. Ma non riuscirà facilmente a dar corpo ai suoi calcoli. Il minor consumo di carburante della Ferrari di Gonzales permette di ridurre i rifornimenti necessari per arrivare al termine della gara, garantendo alla vettura di Maranello una strategia ad una sola sosta, contro le due necessarie alla monoposto del Biscione. E nonostante venga superato da Juan Manuel al decimo giro, Froilan non lo molla, tenace come lo è sempre stato nelle fasi di inseguimento. Seguono sorpassi e controsorpassi, che nei giri successivi esaltano Cabezón Gonzales, il toro della pampa, come lo chiamavano i tifosi europei, rapiti dal suo notevole stile di guida. Uno spettacolo che ancora oggi riemerge nei filmati disponibili in rete e che mette in luce l'abilità dei due argentini alla rincorsa del successo nel Gran Premio inglese. Il consumo dell'auto di Fangio sui 90 giri della competizione è un grosso ostacolo alla sua vittoria. Gli impedisce di spingere a fondo la sua Alfa Romeo per controbattere alla tenacia dell'amico rivale e dal 20° giro lo costringe a rientrare per effettuare il primo rifornimento. Riparte primo, ma la 159A carica di benzina a questo punto è molto più pesante della 375F1 di Gonzales, che continua a segnare tempi sul giro irraggiungibili da qualsiasi altro concorrente in pista. Froilan ha cambiato marcia, segnando un passo che la maggiore potenza dell'Alfa non riesce comunque ad eguagliare. Continuerà a farlo nei giri seguenti, ancora lontano dal suo rifornimento. Al 39° giro, infatti, il ferrarista affianca il campione dell'Alfa e lo sorpassa nuovamente, supportato dai 380 cavalli del suo V12, molto meno assetato di quello dell'Alfa Romeo, ma sufficientemente potente da assicurargli un ottimo vantaggio sul connazionale nei giri seguenti. Gonzales è stato molto efficace anche nell'utilizzo delle gomme Pirelli della sua auto e, contrariamente all'altro argentino, durante il suo pit stop al 61° giro non sostituisce le coperture, completando la sosta in 23 secondi contro i 65 secondi persi da Fangio. 42 secondi risparmiati che gli permetteranno dopo il rifornimento di riconquistare e mantenere la testa della corsa nei 30 giri successivi. Ancora con quasi un minuto di vantaggio sull'Alfa Romeo del connazionale. Dietro di loro si è creato il vuoto. Nino Farina occupa la terza posizione con l'altra 159A, impossibilitato a raggiungere il duo di testa con un distacco abissale. E al 56° giro Alberto Ascari con l'altra Ferrari si è dovuto ritirare con il cambio rotto. Gonzales lo incrocia al box durante il suo rifornimento e, leale com'è nel suo stile, pensa di dover lasciare la sua vettura al caposquadra.
pratica abbastanza comune all'epoca e permessa dal regolamento. Ascari è un signore e non vuole togliere quel successo al giovane compagno di squadra. Con una pacca sulla spalla incoraggia il giovanotto, incitandolo a continuare la sua impresa, vincendo la gara per la Ferrari. Quando mi fermai al box per rifornire, feci per scendere, ma Ascari mi mise una mano sulla spalla, incitandomi a continuare. Ebbi così l'onore di aggiudicarmi la prima gara del campionato mondiale, vinta dalla Ferrari, ricorderà anni dopo Gonzales. Il Toro della Pampa conquisterà quella prima vittoria con 51 secondi di vantaggio sul diretto avversario ed oltre due giri su Luigi Villoresi, giunto terzo con l'altra Ferrari 375 di Formula 1. Nell' Ugolini, il direttore sportivo della Ferrari in quella stagione, è in lacrime per la felicità e tutto il box del cavallino ribolle di entusiasmo. È dal 1946 che l'Alfa Romeo non perdeva una corsa, collezionando un palmarès di ben 27 vittorie consecutive. Per Enzo Ferrari, che aveva abbandonato nel 1939 la squadra del Biscione, quella vittoria è soprattutto una rivincita, che come era nel suo stile racchiuderà in una frase asciutta, ma nello stesso tempo malinconica e densa di significati strettamente collegati al suo rapporto professionale col marchio lombardo. Oggi ho ucciso mia madre. Un legame difficile da raccontare a parole, ma che forse trova la sua migliore rappresentazione in un episodio che restituisce il vero valore di passaggio di quella prima vittoria in rosso. Francesco Quaroni, direttore generale dell'Alfa Romeo con il quale Ferrari aveva collaborato anni prima, invia un telegramma di felicitazioni per il successo di Silverstone. Il Drake, nonostante gli impegni, risponde immediatamente, ricordando con affetto e gratitudine la sua esperienza nella scuderia del quadrifoglio. 20 anni ho trascorso con voi. Quanti fatti, quanti avvenimenti, quanti uomini sono passati. Ho ancora per la nostra Alfa l'adolescente tenerezza del primo amore, l'affetto immacolato della mamma. L'Alfa Romeo vincerà quel campionato del mondo del 1951 con Juan Manuel Fangio, in vantaggio di 6 punti su Alberto Ascari e 7 su Gonzales. Ma il ritiro del Biscione alla fine del campionato e i notevoli cambiamenti regolamentari voluti dalla federazione chiuderanno quel capitolo della Formula 1, trasferendo nelle mani del cavallino il nome dell'Italia nel mondo delle corse. È l'inizio di un lunghissimo percorso che vedrà la Ferrari sempre presente sulle piste del campionato del mondo nei 72 anni seguenti, segnando centinaia di altri grandi successi, che a tutt'oggi, nonostante il periodo non felice, ne fanno il termine di paragone nei confronti delle squadre avversarie. Ma negli annali il Gran Premio di Gran Bretagna del 1951 resta comunque la linea di demarcazione, che separa nettamente due fasi ben distinte dell'automobilismo sportivo, dopo la quale nulla sarebbe stato più come prima. Una linea che ha segnato in modo indelebile la storia della Formula 1.
Allora, ci hai riportato un po' indietro nel tempo, no? Da assaporare sapori antichi, sì, di vittorie che ormai mancano da un po' di tempo.
Da un po' di tempo.
E che speriamo ritorneranno. E sì, era tutto un altro mondo.
Gare che finivano a quasi 3 ore di gara, sì, cioè cose oggi inconcepibili. Sì,
guidavano senza cinture di sicurezza, non era un casco, era una
cuffietta
di cuoio.
Sì, cuffiette di cuoio che servivano a tenere fermi i capelli.
Sì, esatto. Con gli occhiali.
Sì. Mi ricordo una foto. C'è una foto famosa di Stirling Moss che scende dalla macchina,
sì,
con la forma degli occhiali e tutto il resto della faccia nero d'olio.
Mamma mia, ragazzi!
Le cose.
Poi parliamo di eroi. Parliamo di eroi.
Sì, veramente.
Vabbè, mi viene sempre in mente questo incidente che c'è stato, no? Perché sì, poi lo confrontiamo con quello che succedeva 70 anni fa.
Sì. No, rivedere poi i video in rete di questo tipo di corse ti fa veramente rabbrividire.
Sì.
Li vedevi correre su dei nastri. Chiamiamoli nastri d'asfalto, ma neanche potevano essere definiti d'asfalto perché poi erano completamente crepati. bagnati sulla Nordschleife del Nürburgring, attaccati come pazzi, cioè, che si toccavano, che si davano botte, una cosa incredibile, veramente.
Bene ragazzi, allora è tempo anche adesso di chiudere, siamo andati come al solito un po' lunghi, ma questo è perché ci divertiamo. Ragazzi, la puntata numero 40 di Full Gas termina qui, da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni,
appuntamento alla prossima settimana.
Ciao a tutti.